problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, sempre qui dal Festival di Cannes, Alberto Crespi e Miriam Mauti. È giovedì, andremo in onda da Cannes ancora domani. Mancano tre giorni all'assegnazione della Palma d'Oro. Il concorso ormai ha fatto buona parte dei suoi giochi. Infatti oggi vi parleremo anche di un paio di film che secondo noi sono potabili per i premi. Ma intanto buonasera, benvenuti. Miriam, come andiamo?
Direi bene, siamo addirittura d'arrivo, però insomma questi ultimi giorni ci hanno regalato qualche film, come giustamente dicevi, che potrebbe riuscire fuori come titolo nella sera di domenica. Tra l'altro, diciamolo, noi domenica torna il cinema alla radio con un omaggio ai fratelli Coen qui a Cannes, che sono presidenti di giuria, e infatti trasmetteremo il cinema alla radio dedicato a Barton Fink. Dopodiché all'interno di Radio 3 Suite ci collegheremo e quindi vi daremo i vincitori di questa 68esima edizione del festival.
Si collegheranno con te, che rimarrai qui a Cannes appunto fino a lunedì a raccogliere le dichiarazioni degli italiani trionfatori, speriamo. Incrociamo le dita, anche se naturalmente il cinema non è il calcio, l'importante è che vincano i film belli, ma i film italiani secondo noi sono belli e quindi se la giocano con alcuni altri film. E oggi parliamo di due film che probabilmente sono in lizza per i premi principali. Parliamo del film francese di Jacques Audiard, che è il miglior film francese visto finora, ma lo era anche sulla carta, non c'era molto rischio di sbagliarsi. Il film si chiama Dipan, è un film, insomma, tra poco ve lo raccontiamo. E poi oggi vi parliamo di due film cinesi, e uno dei due che si intitola, il film di Jia Jianke si intitola Le montagne potrebbero sparire, le montagne potrebbero partire. Ecco, Jia Jianke è quello che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia qualche anno fa con Still Life, è un grande regista e Miriam ha visto questo film, è molto bello. Abbiamo visto entrambi anche il film di Uxia Oxien, l'assassino, o forse dovremmo dire l'assassina, perché il personaggio della pistolera, o meglio della spadaccina che fa strage non di cuori ma di altri organi,
malgrado sia bellissima ed è praticamente la sosia di Angelina Jolie.
È un'attrice che si chiama Xu Qi e che ha lavorato con Uxia Oxien molte volte. Uxia Oxien è il maestro del cinema taiwanese, questo film ci ha convinto fino a un certo punto invece, ma oggi facciamo una trasmissione veramente bizzarra. Io sono molto orgoglioso del fatto che oggi mandiamo in onda clip in brani di intervista in cinese mandarino, in cinese di Taiwan, che credo sia cantonese, ma se Marco Müller è in ascolto mi può correggere, e addirittura in Tamil, che è la lingua della minoranza etnica dello Sri Lanka, perché il film di Audiard parla di quel popolo. Ecco.
Però noi cominceremo ascoltando invece un brano musicale tutto occidentale, direi, assolutamente britannico, perché è proprio nella colonna sonora del film di Jia Jianke. E poi sarà lo stesso regista a spiegarci il come e il perché quella canzone è importante. Quindi adesso diamo la parola alla musica, ricordandovi prima però che il numero di telefono che potete comporre per messaggi, sms, whatsapp, per comunicare con noi è sempre il 335 56 34 296.
I make no protest. You will do the rest.
proiezione di Dipan, il film con il quale Jacques Audiard torna a Cannes. Chiediamo immediatamente a caldo il parere di Fabio Fersetti, Messaggero.
Beh, è molto bello, finalmente un grande film, fra l'altro che, come dire, lavora su territori in parte già noti, ma creando delle intersezioni invece molto nuove, perché sono le periferie, le banlieue, la guerra in casa che abbiamo, diciamo, vista da uno che la guerra l'ha fatta davvero, che è un guerrigliero tamil che si è rifugiato in Francia con una finta famiglia. Sono scappati lui, una donna e una ragazzina, fingendo di essere padre, madre e figlio, ma in realtà neanche si conoscono, nessuno conosce nessuno degli altri, neanche la donna e la ragazza. E avventurosamente lui finisce a fare il portiere in un grande caseggiato popolare da qualche parte, in qualche banlieue francese, dove ci sono, come dire, i cattivi sono dei gangster di periferia che gestiscono loschi traffici, di cui non sapremo mai molto, ma insomma, loschi pericolosi, sono proprio banditi armati che hanno un loro servizio d'ordine, una loro vigilanza interna. A un certo punto questi due mondi entrano in collisione e il guerriero a riposo, che è in Dipan, si sveglia e dice: vabbè, adesso mi avete veramente rotto le scatole. No, ma detta così può sembrare uno stupido film all'americana, in realtà questo succede veramente, è veramente l'epilogo. Quello che il film racconta sono così il difficilissimo adattamento di questa finta famiglia a una nuova realtà, con molta finezza, perché è tutto visto da lui, da lei e dalla ragazzina, quindi ognuno ha un punto di vista molto diverso sul mondo con cui viene in contatto. Ci sono anche dei momenti buffi, teneri, toccanti, notevoli, prima appunto del grande showdown finale, del quale siamo comunque tutti molto contenti, perché a vedere uno che fa pulizia in mezzo a questa marmaglia, che con la scusa di essere poveri, soli e emarginati, insomma, si comportano come i peggiori gangster, ecco, insomma.
Diciamo che Audiard effettivamente ha sollevato un po' le sorti della spedizione francese a questo festival. È un film che potremmo ritrovare domenica in sede dei Palmarès. Abbiamo visto anche il film in concorso di un grande maestro, di un grandissimo regista come il taiwanese Wu Xiaoxian. È un film in costume. Definirlo di capo e spada è un po' arduo, perché la spada la usano poco alla fin fine. Si svolge nel IX secolo nella dinastia Tang. E dire che è incomprensibile per noi occidentali è dir poco, vero Fabio?
Assolutamente, io fra l'altro il problema è capire, come dire, quello che è già codificato e quello che invece è trasgressione dei codici. Cioè, se io sapessi con certezza come si vestivano, come mangiavano, come erano le famiglie, quali erano i rapporti di potere appunto e coniugali nella Cina del IX secolo, potrei capire che lavoro ha fatto Wu Xiaoxian. Non avendo la benché minima idea, è difficile capire se quel signore lì con 5 concubine è uno nella norma, o invece il fatto di averne 5 cosa vuol dire.
Per noi è un po' come vedere un film di fantascienza.
Assolutamente. Comunque il film è di una squisitezza formale, di una bellezza estetica che toglie il respiro, assolutamente. E comunque l'idea che Wu Xiaoxian abbia fatto un film di cappa e spada, appunto, è come se Strobe facesse il nuovo Guerre Stellari, un po', insomma, cioè, sono cose strane, ma è bellissimo.
Ecco, che ci crediate o meno, il rumore che sentite sotto la mia voce è un dialogo del film L'assassina di Wu Xiaoxian. È un duello. Non ci sono molti duelli nel film, come dicevamo poco fa insieme a Fabio Fersetti. E Fabio ha perfettamente ragione sull'assoluto mistero, su ciò che è tradizionale e ciò che invece è innovativo. Mi spiego. Il film di cappa e spada sta al cinema cinese come il western sta al cinema americano e come il film di guerra sta al cinema sovietico. Sono i generi fondanti di una cultura. E quindi sarebbe molto importante conoscere bene il contesto storico in cui si svolgono e conoscere la storia del genere per capire fino a che punto un grande regista come Wu Xiaoxian, che arriva a fare un film di cappa e spada a più di 70 anni, innova oppure si adegua. Non lo sappiamo, lo ignoriamo. Diciamo che il suo film è molto più rarefatto dei film analoghi, non so, ecco, La Tigre e il Dragone, tanto per fare un esempio che il pubblico italiano può ricordare, La tigre e il dragone di Ang Lee. Ecco, quello era molto spettacolare, i duelli erano mirabolanti, ricorderete che camminavano sui soffitti, si saltavano sui tetti, eccetera, eccetera. Qui non c'è niente di tutto ciò, c'è un racconto molto stilizzato, anche qui siamo nella calligrafia più suprema, Wuxia Oxian è veramente... Ecco, se io l'altro giorno ho ipotizzato che Sorrentino possa essere definito a volte un po' calligrafico, ecco, Wuxia Oxian è 100 volte più calligrafico di lui, con la differenza che appunto è un regista di 70 anni che ha alle spalle una filmografia con alcuni capolavori. Questo non è un capolavoro, non è il suo film più bello, certo, la bellezza di alcune inquadrature, come diceva Ferzetti, leva veramente il fiato, però si arriva alla fine del film senza avere minimamente capito quali sono le dinamiche tra i personaggi, perché questa guerriera che ritorna dopo essere stata istruita da una monaca combatte contro il signore della provincia di Weibo che si è distaccato dalla corte di Pechino. Vabbè, insomma, non si capisce niente. Una mazza, se mi passate questo termine. L'altro grande mistero sarebbe sapere se li capiscono i cinesi questo film, ecco. Perché la dinastia Tang del IX secolo è come ambientare, forse come l'armata Brancaleone per i cinesi, ecco, ambientato nel loro medioevo. Comunque, film bellissimo da vedere, assolutamente incomprensibile come trama, finché rientra appunto in un genere consolidato. E allora facciamoci raccontare da Wuxia Oxian, che parla naturalmente nel cinese di Taiwan, che io padroneggio perfettamente, mentre invece Miriam è esperta di mandarino, quindi più avanti tradurrà Jia Shanke. Facciamoci spiegare da Wuxia Oxian il suo rapporto con questa grande tradizione del cinema di genere cinese. Io ho visto tutti i film di Kung Fu e di arti marziali, dice Wuxia Oxian. Quando ero ragazzo a Taiwan negli anni 50 non vedevo altro. E preferisco in genere quelli giapponesi sui samurai, dove conta soprattutto la padronanza nel manovrare la spada piuttosto che le acrobazie. Infatti ancora oggi in Giappone ci sono scuole dove imparare la scherma in modo molto accurato. C'è poco artificio nei film giapponesi, meno che in quelli cinesi. I film di arti marziali di Hong Kong sono pieni di gente che vola e fa le piroette sul soffitto, ma io non so fare quelle cose. Io cercavo il realismo, l'espressione dell'energia e della potenza. E non era facile, perché pare che io sia l'unico a pensarlo così. Non trovavo nemmeno i maestri d'armi adatti che condividessero questa mia opinione. È stato difficile per le attrici, sia Shuqi che Zhu Yun, che sono due star in Cina, apro una parentesi, non vengono dalle arti marziali e durante le scene dei duelli, poverine, si sono riempite di lividi e di tagli, nonostante avessero addosso le protezioni e usassero spesso spade di legno. Avrei molta voglia di farne un altro, per cercare di raggiungere ancora meglio il mio sogno, di fare un film di arti marziali con un tono molto realistico, quasi quotidiano.
E questo era Wuxia Oxian, che però non ci ha spiegato di più della trama, che continua a essere assolutamente oscura.
No, la cosa singolare è che in conferenza stampa nessuno gliel'ha chiesto. Forse siamo solo noi italiani che non studiamo la dinastia Tang del IX secolo.
Allora, volevo leggere, prima di passare a parlare dell'altro film cinese, che invece si capisce benissimo, per fortuna, volevo leggere
quando
un
vogliono,
po' di...
eh?
Esatto, quando vogliono si possono far capire. Volevo leggere un po' di messaggi che stanno arrivando. C'è Piero che dice: che meraviglia il racconto dei racconti, mi ha emozionato tantissimo, forse anche più di Moretti. Invece Alessandro da Cagliari è andato a vedere Youth, quindi ieri, nel primo giorno di uscita. Ieri è stato il maggior incasso della giornata per quanto riguarda il cinema, ha battuto anche Mad Max. Essenza di poesia, arte e gioia per le orecchie e per il cuore, secondo Alessandro. Umberto poi ci chiede se abbiamo visto Hitchcock Truffaut, il documentario che purtroppo non siamo riusciti
orari
a vedere.
Orari impossibili, però speriamo che giri. È un documentario che usa i sonori dell'intervista di Hitchcock e Truffaut, quindi è un documentario molto radiofonico. Non ci sono in realtà riprese di Hitchcock e Truffaut che chiacchierano, però certo, già sentirli deve essere interessante.
Infatti. E invece c'è Beatrice che ci dice: ma Still Life non era un film di Umberto Pasolini? Sì, ma era anche il titolo internazionale del film di Jia Zhangke che vinse Venezia. E poi Yuri ci chiede del film di Odiar, se è bello come il profeta. Ne parleremo tra un
Io
po'.
Direi quasi, sì, ma ne parliamo tra poco.
Invece adesso, come dicevamo, andiamo a raccontarvi qualcosa in più sull'altro film cinese del concorso, che secondo noi potrebbe esserci nel palmarès finale di domenica. È un film che si intitola Mountain May Depart, nel titolo naturalmente internazionale. È un film che ha come protagonista un'attrice cinese che è, credo, al sesto film con Zha Zhangjie e che è conosciuta anche dal pubblico italiano, perché è Zhao Tao, una stella assoluta del cinema cinese, che è stata anche la protagonista di Io sono lì, il film di Andrea Segre, che era tutto girato nella laguna veneta. La protagonista e alcune parti della sua famiglia li seguiamo dal passato al futuro della Cina, perché il film comincia nel 1999, ha poi uno step successivo nel 2014 e poi ritroviamo i protagonisti nel 2025. Quindi facendo un percorso ideale della Cina dal momento cruciale della vigilia della riconsegna alla Cina di Hong Kong fino ad un futuro nel quale probabilmente i giovani cinesi non sono più tanto in Cina e non hanno più tanto rapporti con quella che è la loro lingua e la tradizione cinese, ma li troviamo addirittura in Australia che devono reimparare il cinese. Quindi è un viaggio attraverso anche il momento in cui la Cina dal momento in cui la Cina aveva le grandi speranze di rilancio, perché era il momento in cui era una tigre dell'Asia anche dal punto di vista economico, poi ad un momento in cui perde in qualche modo la sua identità. Tutto questo attraverso la storia di questa donna, dei suoi amori giovanili. Sceglie poi di sposare uno dei due fidanzati che se la contendono. Quest'uomo però, dopo alcuni anni di matrimonio, divorzieranno e si porterà via il figlio bambino, che ritroviamo poi emigrati in Australia e attraverso la voglia di riconquista delle proprie radici e di ritrovare la madre, il viaggio che tenta di fare questo ragazzo, ritorniamo poi nella parte finale del film, appunto, di nuovo in Cina. Il film è molto emozionante, molto commovente. Gli attori sono meravigliosi e ci sono dei momenti in cui dicevamo della canzone dei Pet Shop Boys con la quale inizia e finisce il film, che quindi ritroviamo negli anni 90 e nel 2025. Per farvi capire il senso che ha la scelta di questa canzone e anche il fatto che il film si concluda in Australia, diamo direttamente la parola al regista, mi sembra il modo migliore di farci spiegare alcuni elementi di Mountain May Depart. Ya Zhangjie dice: ho viaggiato molto in tutto il mondo per trovare il luogo ideale dove poter concludere la storia del mio film, la seconda parte. Ho girato a New York, a Toronto, a Washington. Alla fine ho scelto l'Australia. E perché? Perché è nello stesso tempo vicina e lontana dalla Cina. È a solo 7 ore di volo, ma non siamo nello stesso emisfero. Abbiamo le stagioni al contrario. Cina e Australia non sono lontane solo fisicamente, ma anche emotivamente, ed era quello che volevo mostrare. Per quanto riguarda poi l'uso ripetuto della canzone dei Pet Shop Boys, Go West, l'ho usata all'inizio perché mi ricordava i miei anni 90, quando in Cina noi ragazzi ascoltavamo molta disco music, si ballava ogni weekend ed era uno dei momenti che io amavo di più. Eravamo amici, eravamo giovani e su quella canzone scattavamo tutti in piedi ballando tutti insieme. Eravamo pieni di vita e così era la Cina. Potevamo andare in capo al mondo. Quella canzone per me rappresenta gli anni 90 non per la parola West, ma per la parola Go. E questo era lo Zha Zhangjie al quale io chiederei di ascoltare anche una clip da questo film, quindi do la linea alla regia.
自問難藏熱戀及痛悲多年情不知怎說你
那是爸爸要帶我去的地方妈妈给你准备了一副钥匙大的是大门的小的是客厅的家里的钥匙你应该有一副的你的家随时可以回来
Then I saw her face And I'm a believer And not a trace
Believer, io sono un credente, diceva questa canzone degli Smash Mouth. Oggi andiamo di come d'altronde anche Wong Kar Wai ha usato Happy Together, no? Nel suo film omonimo. E ora andiamo nello Sri Lanka, idealmente, e tra poco sentiremo addirittura una clip di una persona che parla in Tamil, o per meglio dire, come dicono i francesi. Dice una cosa un po' strana così. Dipan, il nuovo film di Jacques Audiard, Dipan è il nome di una persona, ve l'ha raccontato benissimo Fabio Ferzetti poco fa, quindi non mi dilungo sulla trama. È un film sull'immigrazione, un film sulla costruzione di una famiglia, perché questi tre profughi dello Sri Lanka che arrivano, che fingono di essere una famiglia per poter emigrare in Francia, in qualche misura lo diventano nel corso del film. E poi è anche un thrilling, è anche un film con momenti d'azione molto forti, perché il finale diventa quasi una cosa alla giustiziere della notte, ma non in quella chiave, state tranquilli. È un film potente, profondo, Jacques Audiard, io credo che si possa dire ormai, Jacques Audiard è un grande regista, è uno dei migliori registi francesi del momento, e se ci scappasse la palma non dovremmo scandalizzarci, neanche noi italiani, penso. Di fronte a lui penso che non dovremmo fare polemiche, di fronte ad altri... Se la palma la vince, non so, Mai Wen, sì, piantiamo un gran casino.
No,
detto
io
fra noi.
Mi incateno, lo dico. Se vince Mai Wen, mi incateno sulla croisette. Vogliamo farla sentire la voce di Jacques Audiard? Allora, la voce di Jacques Audiard è la voce del regista che in particolare ci racconta un po'... ma glielo facciamo sentire direttamente.
Au début, il y avait comment c'était toujours à considérer comme ça le genre comme moi ce que j'aime bien hein, le genre comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que
all'inizio abbiamo lavorato questo film come se fosse un film di genere, un film commerciale, che è un'idea che mi piace molto. Però il film ha anche un cuore più oscuro che va più in profondità rispetto al genere, anche perché come genere sarebbe un film appunto alla giustiziere della notte. Audiard usa la parola vigilante. Che è un genere un po' stupido, un po' reazionario. Poi ci siamo molto concentrati sulla storia d'amore, su ciò che succede nella coppia di questi due immigrati. E alla fine è diventato un film d'amore francese parlato in tamil, che è una cosa del tutto priva di senso, ma anche giusta, visto che i personaggi e quindi gli attori sono stranieri e ci piaceva l'idea di portare tutto all'estremo.
Ça m'a vraiment plu. Comment les acteurs, de toute façon, les acteurs sont des étrangers. J'ai juste poussé un peu la chose un peu loin.
Effettivamente gran parte del film è parlato nella lingua tamil e molte scene sono giocate sul fatto che loro non capiscono il francese e spesso parlano fra di loro in tamil senza che gli altri li capiscano. L'attore tamil ha una storia incredibile che vorrei raccontarvi veramente rapidamente. Intanto c'è un nome strano per noi italiani, si chiama Yesu Tassan, Anthony Tassan, ed è un signore che è stato davvero una tigre tamil, è stato davvero un guerrigliero, poi è scappato, lo è diventato a 15 anni, poi è scappato dal suo paese, ha riparato per un certo periodo in Thailandia. Dalla Thailandia oggi gliel'hanno chiesto: come mai è venuto in Francia? Lui ancora oggi non parla bene il francese, tra l'altro. Come mai è venuto in un paese, non è andato in un paese anglofono dove si sarebbe forse ambientato meglio? E lui ha detto: sono andato in Francia perché sono riuscito a trovare un passaporto falso solo francese. Quindi è arrivato in Francia come profugo, come clandestino, poi ha avuto lo status di prigioniero politico, di perseguitato politico, e poi è diventato uno scrittore di nome. I suoi romanzi e i suoi drammi sono pubblicati in tamile, hanno un grande successo, e ascoltiamolo un attimo mentre ci racconta molto, molto sinteticamente la sua storia. Ufficialmente la guerra civile nello Sri Lanka è finita nel 2009, ma anche oggi ci sono azioni armate contro le altre minoranze civili, le altre minoranze etniche. Anche oggi non c'è un conteggio preciso dei prigionieri di guerra che sono stati catturati dal governo e non ci sono notizie di molti di loro. Se mi chiedete in quale misura io somiglio al mio personaggio, vi direi che gli somiglio al 50%. Certo, quando sono fuggito dallo Sri Lanka non ho portato con me nulla, e quando sono arrivato in Francia non avevo nulla. Le comunità tamil più importanti nel mondo sono soprattutto in Canada e in Inghilterra, ma io sono arrivato in Francia perché in Thailandia sono riuscito a procurarmi solo un passaporto falso francese.
Per lui ressemble al 50% a ce personaggio del film.
E questo spiega perché riusciamo a tradurre il tamil, perché per fortuna c'era una traduzione in francese del signore in tamil.
Mentre l'attrice ha anche lei un nome stranissimo, ci tengo a dirvelo, si chiama Srinivasan Kailaswari, e in realtà è una tamil della diaspora, è una tamil che vive in India, nella città di Chennai, che una volta noi chiamavamo Madras e oggi abbiamo scoperto che, come molte città indiane, ha cambiato nome.
Ci sentiamo una clip anche dal film di Odiar che si chiama Dipan.
Kanagalrigal kekkranga palli kuda mari erichango enna edu
illa enna irukka
enna ipdi solringa
Thank you. Teresa Marchesi dell'Huffington Post è l'unica italiana, o una delle poche, non so se c'era qualcun altro in sala, che ieri sera ha affrontato un'ordalia per vedere uno dei film più attesi e più controversi del festival, ovvero Love, amore, titolo fuorviante, temo, ma adesso Teresa ci spiegherà. No, invece no, bene. Di Gaspar Noé, film hardcore in senso tecnico, almeno a quanto ci hanno spiegato, ma adesso Teresa Marchesi ci spiega il film e, se ha voglia, anche la serata che ha passato, perché code, resse, grande, grande lotta per entrare, no Teresa?
Allora, Alberto e Miriam, voi vi approfittate bassamente di una povera donna che ha fatto le tre di notte per affrontare l'ordalia di cui parla il qui presente Crespi. Quindi, insomma, voglio dire, potevate fare
ma massimo rispetto, infatti.
Diciamolo che è la coda record di questo festival, quella lì. Cioè, mezzo chilometrino, 3.000 persone.
Ma ne valeva la pena oppure no?
Dunque, hai dimenticato di citare una cosa, Alberto. Tu hai detto un hardcore. No, è un porno d'autore in 3D. Hai mai visto un porno in 3D?
No.
Neanch'io.
Ma ho sempre pensato che potrebbe funzionare.
Infatti funziona. Però non fa una gran differenza, ti giuro. L'unico momento in cui ti rendi conto, in un film di 2 ore e 5, a cosa serve il 3D è dopo circa 1 ora e 20, quando c'è una esternazione, un getto fisico, lo chiamiamo in primissimo piano, in CinemaScope, che in qualche modo ti viene addosso. Ecco, questo è. Allora capisci l'utilità del 3D, per il resto è un film monotono.
Teresa, hai parlato di porno d'autore, vorrei capire qual è la differenza tra un porno d'autore e un porno.
Il porno d'autore c'ha molte, ma molte più chiacchiere. Cioè, se un signore che fa uso dei porno privatamente si comprasse per casa il film di Gaspar Noé, tornerebbe al negozio e gli tirerebbe dietro il DVD al signore che gliel'ha o affittato o venduto. Questa è la grande differenza, nel senso che Love, dicevamo, è un film di grandi passioni, di amor fu. Si chiacchiera tantissimo, tantissimo.
Quindi rischia di essere un porno anche noioso.
Lo è, alla fine della proiezione, ti giuro, sarà perché erano le 3, ma c'era un beato russare in giro per la sala.
Ecco, questo per la cronaca, perché è passato anche questo film ed effettivamente c'è stata la caccia al biglietto, e quindi tra l'altro anche oggi per gli accreditati c'era una replica e abbiamo visto file chilometriche lungo i marciapiedi di Cannes. Questo era Love di Gaspar Noé, tra l'altro in questo modo...
È un festival di zozzoni, parliamoci chiaro.
In questo modo rispondiamo anche a Yuri, che appunto si chiedeva come mai non parlate di Love di Gaspar Noé. Ecco, ne parliamo, ne abbiamo chiesto al collega che l'ha visto, e noi invece adesso andiamo a parlare di un cortometraggio che fa parte dei 9 che concorrono alla Palma d'Oro, quindi si saprà domenica sera se è premiato o meno. Il cortometraggio si chiama Patriot, si intitola Patriot, è firmato da una giovane regista, 27 anni, che si chiama Eva Riley, ed è prodotta da un giovanissimo produttore italiano, Michelangelo Fano, che è con noi e che ringraziamo e salutiamo, e gli chiediamo anche di stare il più possibile vicino al nostro microfono.
Buonasera Michelangelo.
Buonasera a tutti.
Era legata a questo cortometraggio anche la canzone che abbiamo sentito in precedenza, che era Jerusalem, eseguita in una cover molto, all'epoca molto famosa, di Emerson, Lake & Palmer, il famoso trio del progressive rock britannico degli anni 70, e che è una canzone molto popolare in Inghilterra, con il testo di William Blake, tra l'altro, è una specie di inno inglese, non britannico, alternativo. Per questo è un film in cui si vedono le bandiere inglesi, quelle che vedete quando gioca l'Inghilterra negli stadi, quelle bianche con la croce rossa in campo bianco. Si chiama Patriot, è una giornata di una ragazzina
con un padre appunto molto patriottico, che all'inizio appunto canta questa canzone davanti a un gruppazzo di gente che poi si fa un barbecue. Si capisce che si stanno preparando per qualcosa, poi adesso Michelangelo magari ci spiega per che cosa. Poi la ragazzina va a farsi un giro in bicicletta e incontra in un campo dove ci sono delle roulotte, dei trailers, incontra un ragazzino gypsy, uno zingaro insomma, e ha un confronto, diciamo così, con lui. Dove vanno quei signori che alla fine, bardati con le bandiere inglesi appunto, cantano di nuovo questo specie di inno e sembrano avviati, non so se a una partita nazionale o una spedizione punitiva? Spiegaci un po', Michelangelo.
Diciamo il background di cosa si stanno preparando non è così importante come la storia della bambina. In verità il background nella nostra testa, loro stanno andando da un villaggio fuori da Londra a Londra per una protesta contro l'immigrazione, però si capisce che comunque loro stanno andando come hanno un messaggio politico chiaro, e poi verso la fine diciamo si rivela meglio che cosa vanno a fare, e soprattutto nella scena dell'autobus alla fine. E appunto abbiamo scelto questa traccia, Jerusalem, come inizio e fine del film, per mostrare un cambiamento nella bambina, che si rende conto, volevamo catturare il momento in cui la bambina inizia ad avere uno spirito critico verso la sua famiglia, insomma è una specie di coming of age story.
Michelangelo, come si arriva a Cannes a 25 anni come produttore? Tra l'altro non di un film italiano ma di un film britannico, che storia è la tua?
È una storia molto atipica, diciamo. Sono partito per l'Inghilterra a 19 anni senza sapere esattamente cosa volevo fare. Sapevo che avevo una grande passione per il cinema, però non sapevo che era proprio la produzione. Poi ho studiato economia a un'università inglese, a Brighton, e lì ho creato una piccola società di cinema con un mio amico che poi adesso è diventato un regista, e da lì mi sono deciso che la produzione era la mia strada. Perciò ho fatto un'application e ho fatto domanda per la Scuola Nazionale di Cinema Inglese, che è la National Film and Television School, e lì ho avuto la grande fortuna di lavorare con due registi di grandissimo talento. Il primo si chiama Nick Rowland, è il primo film cortometraggio che ho fatto lì, che è stato nominato per un BAFTA nel 2015, quest'anno, ed è un cortometraggio di 25 minuti con un setting dell'Inghilterra del Nord, e poi appunto il secondo cortometraggio è questo con Iva, ed è grazie appunto a questi rapporti con queste persone di grandissimo talento che siamo riusciti a raggiungere tanto.
Tra l'altro diamo un paio di numeri, dicevamo che appunto questo è uno dei 9 cortometraggi che concorre per la Palma d'Oro domenica sera, è stato scelto tra 4.550 cortometraggi che sono arrivati alla selezione di Cannes, insomma, quindi una selezione, devo dire, piuttosto serrata. Un'altra cosa che volevo chiederti, il tema del cortometraggio, non si vedono tanti cortometraggi, diciamo, a sfondo politico in qualche modo, tra l'altro anche la Gran Bretagna rispetto al nazionalismo, alle volontà di secessione eccetera, negli ultimi anni ha avuto dei movimenti, diciamo. Quanto la cronaca è entrata poi nella definizione del tema e del tema del film?
Tantissimo. Però diciamo l'obiettivo principale del film non era fare praticamente una critica politica o un film politico, è semplicemente una storia di una bambina che comincia a ragionare con la propria testa, ad avere le proprie emozioni e a sentirsi in conflitto con la propria famiglia. E questa la famiglia avrebbe potuto essere di qualsiasi credo politico o religioso, però in questo momento particolare questa ci sembra una storia talmente talmente attuale e rilevante che abbiamo deciso di prendere questo come sfondo.
Domanda che richiede una risposta secca, anche perché sta per partire la sigla. Alla tua giovane regista, a Eva Reilly appunto, che attendiamo con fiducia ad altre prove, piace Ken Loach?
Sì, molto, molto.
Lo sospettavamo.
Sì.
Sì. È un complimento, sì, vorrei sì, che fosse chiaro. Ecco la sigla. Michelangelo, complimenti, in bocca al lupo.
Grazie.
È bello pensare che un italiano di 25 anni va in Inghilterra a 19 anni e poi è a Cannes in lizza per la Palma d'Oro. Bravo.
Grazie a Michelangelo Fano e magari ci vediamo domenica sera, chissà. È arrivato il momento dei saluti. Volevo rassicurare Giovanni che ci ha scritto dicendo: ma del grande Minervini non parlate?
Domani.
Roberto Minervini sarà con noi domani sera in diretta e quindi vi racconterà tutto Louisiana. Intanto noi siamo arrivati al momento dei saluti e quindi ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Gnisci, c'era Gina Collauto in regia, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e poi abbiamo sentito un sacco di voci, Ussia Ossien, Jean Senquier, Jacques Audiard con i suoi attori, con il suo attore, Michelangelo Fano naturalmente. E vi ricordiamo anche che dopo di noi c'è La scuola è un'astronave di Fabiana Carobolante. E niente, vi diamo appuntamento a domani sera, se potete stasera andate anche al cinema magari, visto che c'è un sacco di cose da vedere, domani sera alle 19 con Miriam Mauti ed Alberto Crespi per l'ultima puntata direttamente dalla Croisette.
Ciao, buona serata.